credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume dal titolo I Borgia, la leggenda nera. Ne è autore Mario Dal Bello, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E il volume è edito da Città Nuova. Dunque, una leggenda nera. Tutti hanno sentito parlare appunto dei Borgia, ne hanno sentite di tutti i colori.
È vero.
Ma tra questi colori c'era proprio il nero o c'è solo il nero?
Io direi che non c'è solo il nero. A volte c'è anche, diciamo, un po' di sole nella vita dei Borgia, nel senso che ormai ci sono stati molti studi, a partire dal Pastor a fine Ottocento, che ha avuto l'accesso agli archivi segreti vaticani da parte di Papa Leone XIII e poi di Pio X, è stata svelata molta parte della storia dei Borgia, della storia vera, quindi anche con i lati oscuri. La Chiesa ormai non ha nessuna paura di mettere in evidenza anche i lati oscuri di questo pontificato, sicuramente molto sconcertante dal punto di vista religioso, se noi vogliamo. Tuttavia non sono stati così perfidi, o almeno non più degli altri loro contemporanei. Se noi pensiamo a personaggi come Lorenzo il Magnifico o Ludovico il Moro, non erano degli stinchi di santi nemmeno loro, perché questa è un'epoca nella quale a una espressione esterna splendida, l'arte del Rinascimento, corrisponde però una vita personale, diciamo, lontana dalla prassi evangelica, almeno nei questi grandi personaggi, perché il Rinascimento è un fatto, diciamo, culturale delle classi agiate, non prende assolutamente il popolo, che vive ancora di una devozione medievale, quindi c'è una fede profonda nel popolo ancora, portata avanti da tanti predicatori come Bernardino da Siena e come a suo tempo sarà anche il Savonarola. Quindi sui Borgia è nata una leggenda nera già quando loro erano in vita, e penso che dipenda dal fatto che, essendo loro stranieri, catalani per di più, con un modo di fare molto arrogante e un comportamento che noi oggi potremmo dire mafioso sotto molti aspetti, e sicuramente si sono messi in urto con le grandi famiglie baronali romane, i Colonna, gli Orsini, i Savelli, i Conti, e poi con la loro aggressività di comportamento, perché hanno voluto a tutti i costi farsi un nome. Da una famiglia oscura hanno voluto diventare una famiglia dominante, una famiglia reale, e questo ha creato moltissime inimicizie. E quindi ci sono state tante calunnie già quando loro erano presenti, quando loro erano vivi.
Ma quando compaiono, come arrivano i Borgia a Roma?
Ma i Borgia arrivano perché viene eletto Papa Alfonso Borgia, che è un cardinale appunto catalano, diciamo, viene a Roma perché il Papa ha l'obbligo verso di lui di farlo cardinale per i servizi che ha reso alla Chiesa in Spagna, e anche perché ha composto, diciamo, il rapporto fra il re spagnolo Ferdinando d'Aragona e lo stesso Papa. Quindi viene premiato per i suoi meriti, viene creato cardinale e viene a stabilirsi a Roma alla Chiesa dei Santi Quattro Coronati. Ma viene eletto poi perché è anziano, ha 77 anni, perché è virtuoso e generoso e perché c'è bisogno di un pontificato di transizione. Ecco, ma lui non pensava, cioè nessuno pensava di eleggerlo, soltanto però lui sapeva che San Vincenzo Ferrer gli aveva profetizzato da un ragazzo che sarebbe diventato Papa, era l'unico a crederci, e poi veramente succede. Quando lui viene, fa come tutti gli altri papi, essendo in un ambiente straniero e ostile, si porta i parenti, porta qui i suoi nipoti e soprattutto il più intelligente, che è Rodrigo, e lo indirizza verso la carriera ecclesiastica. Quindi lo fa diventare cardinale, lo crea vice cancelliere, che sarebbe stato come il primo ministro, quindi gli dà un potere immenso nonostante i contrasti con i cardinali. E Rodrigo, che è estremamente intelligente e spregiudicato, comincia una grande carriera e diventa, si comporta come un grande di Spagna. Quindi è un ecclesiastico, ma è soprattutto un padre di famiglia, e in un'epoca in cui la mortalità infantile è altissima deve assicurarsi una discendenza. Ecco perché ha diversi figli anche da donne diverse, già da cardinale, ma non è l'unico. Ecco, bisogna considerare che diversi pontefici prima del pontificato hanno avuto figli: Innocenzo VIII, Giulio II, e possiamo dire, ecco, almeno questi due siamo sicuri, Paolo III. Quindi è un'epoca nella quale non c'è soltanto la disobbedienza alla legge del celibato ecclesiastico, ma c'è anche una necessità per queste famiglie di avere una discendenza. Il problema è che questi sono cardinali, e tante volte sono sacerdoti, anche se è vero che molti di essi ritardano l'ordinazione sacerdotale il più possibile per poter, diciamo, salvare capre e cavoli, come si dice, far l'uno e l'altro.
Un capitolo del tuo volume si intitola Foto di gruppo.
Sì.
A che cosa ti riferisci?
Ma mi riferisco alla decorazione dell'appartamento Borgia in Vaticano, dove oggi è situata la Galleria d'Arte Moderna, che era l'appartamento dove abitava Alessandro VI, quindi dal 1492 al 1503, e lui si è fatto ritrarre con tutta quanta la sua famiglia. Quindi ci sono tutti i figli, o almeno i figli che ha avuto da Vannozza Cattanei, questa albergatrice romana, con la quale lui ha avuto il rapporto affettivo più stabile. E di questi figli i più famosi sono naturalmente Cesare, Juan e Lucrezia. Lui ha fatto di tutto per elevarli. Ecco, Cesare è diventato a 17 anni vescovo, naturalmente senza essere mai sacerdoti. Era un titolo che voleva dire che godeva delle rendite, che faceva l'amministratore, ma per la pratica religiosa poi si servivano di vescovi suffragani, di vicari, quindi diciamo era un governatore più che altro. Vescovo, e poi diventa a 18 anni cardinale. Però Cesare non è fatto per la vita ecclesiastica, Cesare è fatto per la vita d'armi, è un condottiero ambiziosissimo. Ecco, in questo appartamento Borgia, che è in corso di restauro, viene raffigurato il mondo dei Borgia, un mondo festoso, gaio. Erano persone gioiose che amavano la vita in tutti i loro aspetti, e ci sono i ritratti appunto di Cesare, di Lucrezia, di Jofre, l'altro figlio, di Giovanni, naturalmente sotto le fattezze dei santi, ecco perché ci sono le storie dei santi.
Lucrezia è probabilmente il personaggio della famiglia Borgia più noto, anche perché ha ispirato un'opera lirica, ha ispirato tantissime opere d'arte.
È vero.
E la leggenda si fa molto fosca proprio riguardo a lei.
Assolutamente sì.
Anche qui i colori erano così scuri.
No, ecco, e la cosa molto interessante è stata che Lucrezia non è affatto stata né una lussuriosa, né un'incestuosa, né un'avvelenatrice, come invece dice Victor Hugo nel suo dramma musicato da Donizetti, un'opera peraltro bellissima come musica, ma completamente falsa dal punto di vista storico. Però riflette la leggenda nera su di lei. Il problema su Lucrezia nasce da una calunnia che viene gestita dal suo primo marito, Giovanni Sforza, che il Papa costringe all'annullamento del matrimonio per motivi politici, dicendo che lui è impotente, cosa che non corrisponde alla verità. Allora lui, per vendicarsi, dice in giro che il Papa gliel'ha tolta per tenersela per sé. Quindi è proprio l'accusa di incesto che naturalmente, avendo i Borgia tanti nemici, viene gonfiata enormemente. Ma in verità lei sicuramente era una ragazza gioiosa, molto colta, molto raffinata, devota anche a suo modo, e non, sicuramente amava le feste, amava il ballo, la danza, ma non era così corrotta. Tant'è vero che quando diventa duchessa di Ferrara c'è in lei una graduale conversione, profonda diciamo, questa conversione, che la porta a diventare terziaria francescana, ad avere il cilicio sotto le vesti, a trascurare la cura del corpo, per cui prima era un po' ossessionata. Diverse sue dame diventano suore, e lei ha un padre spirituale che, guarda caso, è un savonaroliano. proprio in Savonarola, che è stato condannato a morte di fatto da suo padre, dal Papa. Quindi la leggenda nera è una leggenda sbagliata, non c'è.
Come arriva a Ferrara? Come diventa duchessa di Ferrara?
Diventa duchessa per motivi politici. Ecco, Lucrezia è di fatto vittima di un padre padrone e di un fratello terribile, perché il personaggio veramente nero della famiglia Borgia è Cesare. Di lui possiamo dire veramente che è un personaggio nero, cioè i delitti che ha compiuto, le uccisioni per motivi politici che ha fatto fare sono parecchie, gli avvelenamenti per avere soldi sono parecchi, e sicuramente il Papa a un certo punto è stato succube di lui, ha avuto paura di lui, come hanno notato anche gli ambasciatori dell'epoca. Era un violento, era una persona molto intelligente, colta, protettore di artisti, veramente bravissimo nel governare, però era estremamente ambizioso e voleva farsi uno Stato per sé. Diventato duca di Romagna, il Papa non pensava a questo. Il Papa pensava di servirsi di lui per riunificare lo Stato della Chiesa, ma lui pensava veramente a uno Stato per sé. La cosa però è andata a finire male perché il Papa si è aggravato, è morto prima del previsto e quindi diciamo è caduto il suo castello di carte, anche perché il successore Giulio II poi gliel'ha fatto pagare. Allora Lucrezia è stata vittima di questi matrimoni politici, il primo con gli Sforza, con Giovanni Sforza, perché Alessandro VI era diventato papa grazie soprattutto all'appoggio del cardinale Ascanio Sforza, che era cugino di Giovanni, quindi era un matrimonio quasi d'obbligo. Però quando gli Sforza si è visto che non contavano più tanto, il Papa ha cambiato politica, si è avvicinato agli aragonesi di Napoli, quindi l'ha fatta sposare con Alfonso d'Aragona, ed è stato un matrimonio d'amore vero. I due si amavano moltissimo, hanno avuto un bambino che hanno chiamato Rodrigo. Purtroppo per motivi politici è stato ammazzato da parte di Cesare, per ordine di Cesare. Per Lucrezia è stato un dolore immenso. Poi dopo dopo i dolori devono anche passare, perché a un certo punto, per consolidare la famiglia Borgia, c'era bisogno dell'alleanza con una grossa famiglia storica italiana, cioè gli Este. E molto di malavoglia il duca di Ferrara ha consentito che suo figlio Alfonso sposasse Lucrezia. Alfonso non era affatto felice di sposare Lucrezia, che era molto calunniata, veniva detta la gran prostituta di Roma, cosa che non era vera. Comunque è stato un matrimonio politico, non è stato un matrimonio d'amore, però lei è stata molto brava come governatrice, gli ha dato parecchi figli, però è morta di parto. Ecco. Per il suo compito era essere fedele, dare dei figli e fare quello che lui voleva. Quindi non è... Però alla fine lui si era affezionato. Quando lei è morta, Alfonso ha sofferto, ecco, anche se per poco.
E Lucrezia è l'ultima Borgia.
Lucrezia è l'ultima Borgia dei figli Borgia, che muore nel 1519, mentre Cesare muore a 31 anni nel 1507 durante un'imboscata notturna in Spagna, dove era stato confinato per ordine del Papa Giulio II. E gli altri figli, Joffre, che è l'altro fratello, muore anche lui nel 1517, quindi muoiono tutti giovani. Lei è l'ultima che muore, diciamo, dei figli di Alessandro VI, dei figli più importanti, e muore a 39 anni di parto, e quindi è una morte anche molto dolorosa, è stata una morte dove ha sofferto parecchio. Sì.
Bene, allora rimandiamo naturalmente i nostri ascoltatori alla lettura del libro I Borgia, la leggenda nera, di cui è autore Mario Dal Bello, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. La casa editrice è Città Nuova. Grazie ancora a Mario Dal Bello di essere stato con noi.
Buona giornata, grazie.
E adesso presentiamo il volume La moglie dell'ambasciatore di Sandra Aragona, edito in Italia da Sperling & Kupfer. E siamo in compagnia proprio dell'autrice Sandra Aragona, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Dunque, il suo libro è un romanzo, lei però ha sposato un ambasciatore, dunque si ha un po' l'impressione di un romanzo che è in parte anche un'autobiografia o comunque lo scritto di qualcuno che è ben informato sui fatti, ecco, potremmo dire così. Come mai ha pensato di scrivere appunto questa storia?
Diciamo che il romanzo, lo possiamo dire due o tre volte, perché c'è un marito che non è totalmente convinto di questa cosa, quindi ripetiamolo,
sì.
Il più possibile. Ho pensato, siccome siamo stati ovviamente sempre all'estero, spesso all'estero, e all'epoca esisteva una cosa che chiamava scrivere le lettere, io scrivevo lettere a mia madre che abitava in Inghilterra. E poi dopo letteralmente un 10-15 anni mia madre mi ha fatto un regalo di una scatola dove c'erano tutte queste mie vecchie lettere. Prima reazione era di buttare via tutto, perché quando uno trasloca tutti i tre anni, ogni tre anni bisogna veramente fare un po' spazio e pulizia. E invece non ne ho buttati, ho cominciato a rileggere e poi così piano piano mi è venuta l'idea di un libro. Tant'è vero che il libro c'ha qualcheduno di queste lettere, non dico quelle originali, ma insomma delle lettere che sono basate su quelle originali. E così è nato il libro, che è passato un pochino, è chiaro che segue la vita di moglie di un ambasciatore che ha vissuto in questi vari paesi come abbiamo vissuto noi, però insomma il carattere, la storia se ne è andata per conto suo, alla fine non è romanzato proprio.
Lei ha parlato di due elementi che mi sembrano appunto molto significativi nel suo romanzo. Da una parte questo scambio epistolare appunto con la madre, quindi due donne che parlano, due donne che conoscono bene la vita, che hanno un senso dell'ironia che in qualche modo le accomuna, che sono un po' un aiuto uno per l'altra.
Sì, sì, e che poi le lettere, man mano col passaggio degli anni nel libro, le lettere diventano email. Perché ormai sono nate le figlie e allora diventano email e anche questo porta avanti, credo e spero, il narrativo, perché c'è un commento da un altro carattere che commenta un po' sulla storia
certo.
e lo porta avanti.
E l'altro elemento che insomma mi sembra sia veramente importante nel suo romanzo sono i continui traslochi. Questa donna è pronta a fare le valigie, credo che proprio all'inizio, già nella prima pagina, si parli di questa possibilità di doversi trasferire.
15 volte, se ho contato bene. 15 alla fine.
Che cosa succede? Perché un trasloco può essere un trauma, però per una persona appunto che deve farlo per lavoro in qualche modo e per seguire appunto il suo marito, che cosa significa traslocare?
Allora, per me è ovvio che io sono nata e cresciuta, sono fortunata nel senso che abbiamo dei traslocatori che sono molto professionali, che sanno quello che fanno, quindi è un grande aiuto, il che non cambia il lato psicologico, perché deve ricominciare a fare nuove amicizie, nuove case, mettere a posto tutto, le case non sono mai della stessa dimensione, le clime sono diverse. Cosa peggiore ancora sono i figli, perché quelle poveracce, io ho avuto veramente due femmine, non proprio come quella nel libro, ma ho avuto due femmine lo stesso, e c'è una certa età che hanno tanto bisogno delle loro amichette e devono proprio salutare tutti e ricominciare da capo. Questo sì è una cosa abbastanza traumatica per loro e per noi pure, perché dobbiamo ricominciare ogni volta che dobbiamo cominciare una nuova vita, e rimane secondo me, perché malgrado che adesso siamo in teoria in pensione, a riposo, io non credo proprio che questa sarà la mia ultima residenza, già sto praticamente programmando dove andremo dopo. Insomma, diventa un po' una droga.
Il personaggio del suo libro mi sembra che si difenda attraverso l'autoironia, è così?
Sì, la moglie, diciamo.
Sì, sì, sì.
Sì, sì è una salvezza, perché io ho letto qualche libro dei colleghi inglesi che veramente piangevano dalla prima pagina fino all'ultimo, piangevano perché non lo so, non trovavano il prodotto alimentare che senza il quale non poteva vivere, non trovava questo quest'altro. Certo che se uno sta in mezzo alla Nigeria non puoi aspettare di trovare gli stessi prodotti, non c'è un un stand sotto casa, insomma non c'è un bel niente, c'è un mercato dove c'è anche il voodoo, e in mezzo al voodoo magari se sei fortunato troverai un paio di mele per portare ai bambini, ma uno si deve adattare e vederlo con umorismo, per carità, se no è veramente diventa una tragedia tutto. Io spero che ho dimostrato il lato divertente, ma soprattutto dove uno dovrebbe ridere invece di piangere.
Certo. Certo. E quanto lei è inglese di nascita, ma quanto è rimasto dell'Inghilterra dentro di lei?
Ma dopo tanti traslochi. Sicuramente è rimasto. Mio marito sicuramente risponderebbe tanto.
Ma suo marito qualcosa, è italiano invece.
qualcosa è chiaro, è rimasto, e mi fa molto piacere ancora. Io ho scelto, è stato scelto per me, ma sono molto felice di vivere in Italia e non credo che potrei tornare a vivere in Inghilterra perché sono troppi anni che sono fuori, però mi fa sempre molto piacere tornare in Inghilterra, c'ho un fratello che vive in Inghilterra, c'ho qualche amica, parecchie amiche straniere, inglesi qui in Italia, quindi considero che di avere il migliore dei due mondi, veramente. Però è chiaro che l'inglese... Non lo so, lo sono e lo sarò sempre un certo percentuale, non so quanto è grande questo percentuale, ma lo sarà.
Certo, l'attività di scrittrice è una cosa che l'ha così elettrizzata, sarà un'esperienza che vorrà ripetere, cosa, oppure mai più?
Anche quello è una, sì, quella è una droga proprio, quando mi metto davanti, io dico sempre che... siamo in tre nel nostro matrimonio, io, mio marito e il mio computer. Purtroppo io comincio a scrivere spesso tipo a mezzanotte e quindi quando comincio c'è un silenzio, tutti dormono e sono capace di andare avanti fino alle 3-4 di notte. L'indomani riapro il computer e non mi ricordo assolutamente di niente di quello che ho scritto. Comincio a rileggere e penso, ma chi ha scritto questo? Io non mi ricordo. E quindi in quel senso... Non lo so, è una droga proprio, non riesco a fermarmi.
Suo marito ha tanta pazienza allora,
tanta,
tra le altre qualità.
Tanto, li faccio, sì, veramente li più premiato al massimo.
Bene, credo che i nostri ascoltatori abbiano comunque intuito anche il tono così un po' scanzonato, ironico che il suo libro ha, per cui passa appunto con molta...
Spero che tutti si divertano, io mi sono divertito molto a scriverlo e... Spero che le persone si divertiranno a leggerlo.
E quindi ricordiamo il titolo del suo romanzo, che è La moglie del... ricordiamo che è un romanzo, lo ricordiamo,
sì,
anche per il suo marito.
Mi raccomando.
Il titolo è La moglie dell'ambasciatore, ne è autrice Sandra Aragona, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia a parlarci del suo romanzo.
Grazie molto.
Arrivederci. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.